Lokomotiv Mosca e Bayern Monaco sono un minuto più avanti, ma il risultato è lo stesso, sempre di 0-0. Ricordo alle 21 Atalanta Ajax, Atletico Madrid Salisburgo, Porto Olympiacos, Liverpool Midtjylland, Marsiglia Manchester City, Mönchengladbach Real Madrid. Risultati anche della Coppa Italia di oggi pomeriggio: la Samp ha battuto 1-0 la Salernitana, Bologna 2 Regina 0, Lentella ha battuto 3-1 il Pisa. Intervallo, o meglio, si è ripreso a giocare a Pordenone, Pordenone Monza, risultato di 0-0. Un saluto va al direttore Mario Sconcerti. Buonasera e ben trovato, direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, caro direttore, è un impegno importante questo dell'Inter, perché dopo il mezzo passo falso col Borussia Mönchengladbach, oggi credo l'Inter non si possa permettere di pareggiare ancora una partita, nonostante il risultato sorprendente, no, dello Shakhtar alla prima giornata in casa del Real Madrid.
Sì, poi vedi, sono risultati sorprendenti, certamente, ma sempre un po' per modo di dire, perché noi continuiamo a giudicare il calcio come l'abbiamo lasciato,
come, sì, come se fosse tutto
come
normale,
lasciato 6-7 mesi fa. Adesso è veramente una cosa diversa. E quindi intanto le partite sono tutte in campo neutro.
Eh sì.
E poi e poi manca veramente concentrazione. Guarda, si vedeva ieri, dove sì, è stata forse la prima partita classica del, a parte oltre al derby, che però aveva motivazioni intrinseche, e il Milan-Roma proprio mancato il pubblico. Ci sono stati gol di distrazione continui che con il pubblico non ci sarebbero stati.
Sì, sì,
quindi
vero.
Io onestamente non so più come giudicare questo calcio.
È vero, però insomma è un dato di fatto che l'Inter deve recuperare un po' il terreno, perché altrimenti rischia, no, di complicarsi il girone come ha fatto anche l'anno scorso. Cioè, ma è una conseguenza un po' anche di una partenza rallentata, no, quello che è accaduto l'anno scorso. Certo, oggi l'Inter è più forte rispetto alla passata stagione, ancora più forte, perché insomma ha tutto per poter diciamo passare anche questa fase a girone. Tra l'altro, direttore, insomma, non gioca Eriksen, ma anche questa non è più una notizia, e c'è Barella nel ruolo di trequartista dietro Lukaku e Lautaro.
Sì, i centrocampisti dell'Inter, a parte Barella che è un titolare,
sì,
ma i centrocampisti dell'Inter continuano a girare abbastanza vorticosamente. Io non so chi sia il regista oggi, perché ancora non devo vedere la partita,
sì.
Devo finire di vedere la partita, ma il regista chi è? Vidal?
Praticamente al centrocampo, sì, ora stavo guardando nuovamente la formazione dell'Inter, si gioca Vidal praticamente in quella posizione, sì.
Quindi abbiamo fatto un lungo giro per arrivare a Vidal regista, che onestamente nessuno se lo sarebbe
diciamo
immaginato.
Che al centrocampo, direttore, là, Barella gioca trequartista alle spalle di Lukaku e Martinez, ci sono Brozovic e Vidal che giocano sulla stessa linea, quindi forse più Brozovic che Vidal, però Vidal insomma diciamo sta toccando anche molti palloni, c'è cioè in fase anche di costruzione, si potrebbe definire un altro regista insomma aggiunto.
Ho capito, va bene, ma vediamo la sua partita. Io senza essere davanti al televisore ti so dire poco.
No, ma infatti era solamente per dire l'importanza di questo match. Tra l'altro, direttore, è passato ora in vantaggio anche il Bayern Monaco in caso della Lokomotiv Mosca, così abbiamo dato in tempo reale il risultato dell'altra partita. Insomma, domani ci sono, allora, io andrei sull'Atalanta innanzitutto, perché poi ci sono tanti argomenti da affrontare sia sulla Juventus che la Lazio. L'Atalanta è partita all'opposto rispetto all'Inter, no? Stasera ha un bel test contro l'Ajax, che è una squadra insomma che gioca un calcio brillante e spumeggiante, però oggi l'Atalanta secondo me non può essere considerata inferiore all'Ajax, per il mio punto di vista.
No, perché dovrebbe essere?
No, insomma, anche per una questione, voglio dire, di esperienza in campo europeo che magari l'Ajax può avere rispetto agli ultimi anni dell'Atalanta.
Ma
insomma,
sai, sì, l'esperienza, sì, in campo internazionale, l'Ajax cambia giocatori ogni 2 anni.
Sì, sì, è vero. No, però magari è più continua in Europa rispetto insomma a quest'ultimo exploit che ha fatto l'Atalanta in questi ultimi 3 anni. Ecco.
No, sì, ma ti ripeto, è un calcio quasi ingiudicabile.
Sì, sì.
Per cui sono partite da vedere. No, non mi chiedere, Nicolò, il prossimo di partite che
no, io non chiedo,
giocate.
No, io non chiedo il prossimo.
No, era, sì, nel senso che
è difficile poi, certo.
Sì, che te devo dire? Io poi vorrei anche essere abbastanza onesto, insomma, il campionato olandese non lo vedo.
Sì, sì. Non è che affascina neanche me, sinceramente. Però, insomma, ecco, per l'Atalanta è una buona occasione, magari per mettere un altro mattoncino, questo sì.
Questo vale anche per l'Ajax.
Sì, sì, no, chiaro. Direttore, invece volevo andare sulla Juventus. Perché secondo me, io non so come la pensa lei, però secondo me hanno un po' sottovalutato il problema della difesa. Questo è il mio punto di vista, il mio parere. Cioè non puoi giocare in un'annata così importante, così difficile, così complicata, dove può succedere di tutto da un'ora a un'altra, con troppi punti di domanda, perché poi alla fine, direttore, che Chiellini potesse avere problemi fisici, insomma, lo dimostra la sua storia. Che De Ligt non era disponibile fino a novembre, lo sapevano, hanno dato via Rugani, hanno poi deciso anche di non riportare alla base Romero, e oggi, insomma, in vista anche, voglio dire, della partita di domani, sono appesi al possibile o meno recupero di Bonucci, che potrebbe essere quello che gli dà più sostanza difensiva. Non è stata fatta una piccola, non dico una leggerezza, ma una riflessione forse non approfondita sul discorso dei difensori centrali, o no?
Sì, o forse perfino troppo profonda. L'impressione che sto lentamente maturando, è che la Juve questa stagione si sia dichiarato proprio dentro se stessa che sia una stagione di transito, una stagione di rinnovamento, sì, dove chiaramente poi tu cerchi di vincere tutto quello che puoi, e una rosa per puntare alla Champions ce l'hai comunque. Però dall'allenatore al resto della rosa, alla scelta che è stata fatta, a scelte che a volte sono state obbligate, perché Arthur è stata una scelta obbligata per cedere Pjanic a un tipo di cifra, abbiamo avuto questo tipo di scopo e di ragionamento dietro. Vedi, quando però si parla di giovani, bisogna parlare di estrema qualità dei giovani. Io i giovani della Juve ancora fondamentalmente non li conosco, sì. Vedo che Frabotto è un buon giocatore,
sì, sì,
ma che complessivamente non può fare ancora nessuna differenza, nel senso che quel tipo di giovani ce li hanno anche gli altri. Quello che mi sembra si sia dimenticato in fretta è che quando la Juve dice che prende i giocatori dall'under 23, sì, è d'accordo, hanno meno di 23 anni, ma sono anche giocatori che hanno giocato in C,
è vero,
vengono dalla C.
Sì, 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 sì,
e questo, cioè, i vari Frabotte, i vari Brioni e i vari Portanova sono tutti giocatori che vengono dalla C. Io onestamente non ho mai visto tre giocatori di Serie C sulla panchina della Juve. E anche questo devo pensare che sia frutto, siccome la Juve è tutta purché non accorta, devo pensare che sia frutto di una scelta.
Sì, sì, come per esempio anche l'anno scorso decisero di non trovare un'alternativa ad Alexandro in rosa, no? Perché hanno sempre poi adattato in emergenza giocatori che stavano a destra, penso allo stesso Danilo, penso a De Sciglio, penso anche, voglio dire, addirittura a Matuidi in situazioni di estrema emergenza. Però anche quella è stata una scelta ponderata, opinabile,
sì,
ma ponderata,
sì, ma
insomma, ecco, sì.
Non si può dire, la Juve si può dire tutto perché non pensi alle scelte che fa e non le ponderi sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello tecnico. Per cui mi sta venendo l'idea, o se vuoi il dubbio, che loro per primi abbiano provato a considerare questa stagione come
di transizione,
di rinnovamento,
sì.
Contando anche sul fatto che ufficialmente questa è una stagione, come dire, di povertà generale.
Sì.
Di imperfezione generale, per cui forse hanno pensato che anche una stagione di rinnovamento gli poteva consentire di rimanere competitivi.
Sì, ora si cerca di capire, si capirà stasera se Ronaldo potrà essere o meno disponibile, insomma si aspetta l'esito del tampone, però la sensazione è che se Ronaldo dovesse essere negativo posto in squadra lo trova. Ma oggi volevo tornare sulla conferenza stampa di Pirlo, direttore, perché oggi lui ha detto che ha sempre giocato con la difesa a 4. Io devo essere sincero, francamente questa difesa a 4 purissima della Juve in queste prime 5 apparizioni, no, ufficiali, no, non l'ho vista, o quantomeno mi è sembrata un po' tirata per i capelli. Però Pirlo ha detto così, poi voglio dire, ci mancherebbe, è lui l'allenatore, per cui forse siamo noi che abbiamo visto qualcosa un po' di diverso, però non mi sembrava, no, proprio
se
l'atteggiamento.
Se tu fai giocare le squadre a 4 e un terzino lo tieni praticamente a centrocampo,
quattro mascherate,
e tu ti difendi a 3, ma sei convinto di difenderti a 4, cioè vuol dire che sì. È l'importanza di avere un giocatore come Quadrado che fa un sacco di cose, o lo stesso Frabotta, che non puoi dire che faccia il terzino, sì, quando gioca. Cioè, questi sono
sfumature, diciamo,
piccoli, sì, trucchi. No, sono trucchi degli allenatori che non vanno, non bisogna andarli dietro.
Sì. Senta, direttore, e poi ritorno, anzi no, lo faccio tra poco, perché volevo ritornare sull'argomento di Milan-Roma di ieri per il campionato. Invece sulla Lazio, insomma, la Lazio oggi Inzaghi ha detto che domani ci sarà un comunicato ufficiale, però insomma si è capito, no, che probabilmente ci sono dei contagiati da coronavirus, e alla fine ha solamente 12 titolari più tanti primavera, per tornare al discorso che faceva lei, che questa è una stagione qui dove veramente tutto può succedere.
Tutto può succedere, e sinceramente ci sono, dal calcio vengono anche dei messaggi forse per la gente, perché il calcio colpisce molto l'immaginazione della gente, e questi grappoli di positivi nelle società, oltre a dispiacere in genere, ma se non altro capitano a giovani sani che non hanno problemi di far code per i tamponi o per trovare un medico, per cui di solito le cose si esauriscono in fretta, però devono far capire, contribuiscono molto a far capire che il problema del virus è stare insieme. Se si sta, purtroppo c'è questa condizione, se si sta discretamente soli, il problema del contagio
diminuisce. Sì, sì.
Il fatto è quando si vive insieme, è chiaro che tante volte non si può fare a meno di vivere insieme, su questo non c'è dubbio, però ecco, l'evidenza viene proprio, i giocatori, una squadra di calcio crea un assembramento continuo, e alla fine lo stanno pagando, sono troppi questi focolai, grossi focolai, Genoa, Palermo, Inter, Lazio, Che vengono fuori uno dopo l'altro.
Sì. Che poi coinvolgono anche le serie inferiori, tra virgolette, che la Reggiana ce n'ha 29 di contagiati addirittura, quindi praticamente tutto il gruppo. Ecco.
Beh sì, perché quando la Fiorentina all'inizio,
sì, sì,
fu la stessa cosa.
Sì, sì. Sì, sì.
Ci fu un giocatore che partì verso Udine con la squadra e la febbre a 40, la febbre a 39, pensando nella speranza che nei due giorni che mancavano alla partita sarebbe sfebbrato, e credo fossero partite addirittura in pullman, per cui succede così, ecco. Questo se non altro ci dovrebbe far pensare,
certo,
perché non lo prendono per strada, altrimenti lo prenderebbero uno per volta. Lo prendono chiaramente quando stanno insieme.
Sì. Direttore, prima di ringraziarla e di salutarla, una riflessione sul Milan, perché insomma, lei diceva giustamente ieri ci sembrava, no, che l'assenza del pubblico, cioè, fosse quasi un allenamento, e quindi la concentrazione dei giocatori da quel punto di vista lì è mancata, perché poi non si può, insomma, andare, sembrava, no, proprio quando si gioca tra di noi, no? Pum, fa gol uno, fa gol l'altro, riparte quello, riparte l'altro, insomma si vede, no, che come diceva lei è tutta un'altra situazione, però ci sono anche i numeri, e i numeri dicono 22esimo risultato utile consecutivo per il Milan.
Sono, insomma, per il Milan parla la classifica,
sì,
dato 4 partite è un pareggio. Io le partite dell'anno prima le considero dell'anno prima, onestamente.
Però insomma quest'anno, voglio dire, cominciano ad essere diverse tra Europa League e campionato,
sì,
serie
ma
positiva.
Se si devono considerare anche le partite dell'anno prima, cioè, cadono tutte le statistiche,
sì.
Cioè le statistiche devono avere dei riferimenti omogenei, e il Milan ha cambiato dei giocatori anche quest'anno,
sì,
per cui non è più quel Milan lì, ma certamente aiuta anche pensare questo. Io credo che il Milan sia certamente messo dentro dalla qualità che ha, e dalla leggerezza di questo campionato. Quella è stata una partita proprio prototipo di questo campionato. Tre gol segnati con grande leggerezza da una parte, tre gol ripresi con grande leggerezza dall'altra. È una partita inverosimile, quasi impensabile.
Con un paio di errori importanti anche dell'arbitro.
Sì, ma quelli ci sono sempre.
Sì, sì.
Quelli ci sono sempre, non sono magari così evidenti, ma se tu calcoli poi i sei gol, sono tre calci d'angolo, due rigori.
Sì, sì, vero.
E una palla di Leao che Ibrahimovic mette in porta senza tirare, cioè lui fa allunga una gamba per stoppare la palla e la palla va da sola in porta. Per cui complessivamente ho visto comunque un Milan più quadrato della Roma. Il Milan, il risultato gli va un po' stretto. Poi ha avuto il grande de me, ci sono state le due palle di Kessi e dell'ultima, quella al 93esimo, tutte e due di testa, anche quelli sul calcio d'angolo, che ci sono state due grandi parate di Mirante, mentre non ho visto un tiro in porta della Roma. Non ho visto, altrimenti Tatarusano aveva, insomma, lo conosciamo bene Tatarusano.
Certo. Direttore, sì, prego.
No, salutami pure, non c'è problema.
No, infatti pensavo avesse finito il concetto. No, le volevo chiedere proprio in un minuto, direttore, se i provvedimenti del governo le sembrano sufficienti, vedendo anche i dati di oggi. Poi questo meriterebbe sicuramente un approfondimento ulteriore, però insomma, a sua sensazione, se era quello che era giusto fare, almeno per provare a contenere un po' il contagio.
Ma sai, noi abbiamo questo problema di campare e di dare anche una responsabilità e di trovare una colpa per come campiamo. Io credo che davanti a una cosa inusitata che coinvolge tutto il mondo, dove tutto il mondo ha le stesse identiche difficoltà che abbiamo noi, la Spagna ha appena finito di varare un coprifuoco di 6 mesi, per i prossimi 6 mesi. Qui più che le cose che decidi, bisogna trovare il modo di realizzarle in fretta, che questi soldi arrivino in fretta alla gente. Ma non mi sembra che ci sia stato un governo che abbia trovato soluzioni.
No, è vero, sono tutti in difficoltà,
è chiaro,
in tutto
che
il mondo,
che tutti cercano di limitare il danno.
È verissimo. Direttore, grazie sempre della sua disponibilità, ci risentiamo la prossima settimana. Un abbraccio e buona serata.